Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Zainet, benvenuti, ultimo appuntamento della settimana. Come ogni venerdì parliamo di cultura. Oggi insomma ci tocca parlare di Halloween, naturalmente, perché stasera c'è questa grandissima festa dove tutti andranno in giro mascherati tra zucche, streghe, mostri e quant'altro. Io non so bene molto di questa festa, però c'è qualcuno con me qua vicino che ne sa tantissimo. Infatti ho voluto essere proprio presente. Lui è un, naturalmente, un giovane reporter di Zainet che si è documentato tantissimo perché ama questa festa, vero? E lui è Michele Barbero. Ciao Michele.
Ciao a tutti.
Sì. Che frequenta l'Università di Torino, la facoltà di storia, quindi insomma anche l'argomento è inerente,
pertinente,
diciamo, ai tuoi studi.
In qualche modo sì.
Esatto. E poi tu adori questa festa perché l'aspetti tutto l'anno per andare a ballare.
Dì
la verità.
Sì. Ammetto questa mia colpa. Tra l'altro quest'anno sfortunatamente non riuscirò ad andare, ma sono cose che capitano.
Voi non lo vedete, ma è una lacrimina all'occhio, però insomma pazienza, questa
cola sulla guancia.
Sarà così. Ringraziamo quindi Michele Barbero per essere qua, ma avremo Davide Porporato, docente di etnologia all'Università del Piemonte Orientale. Cominciamo con la musica, un grande classico direi, Non è tempo per noi, Ligabue.
Zainet, la radio che fa scuola.
Strade troppo strette, diritte per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po', che andare posto, insomma sempre fuori dai, abbiamo donne pazienti, rassegnate ai nostri guai, non è tempo per noi e forse non lo sarà mai, non è tempo per noi che non vestiamo come voi, non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi, troppo ingenui o testardi, poco furbi casomai, non è tempo per noi e forse non lo sarà mai, non è tempo per noi che non ci svegliamo mai, abbiamo sogni però troppo grandi e belli sai, belli o brutti abbiamo pace che però non cambia mai.
Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Speriamo che prima o poi un po' di tempo per noi ci sia. Oh no, cosa dici Michele?
Ma non sarebbe male.
Sì, arrivasse. Oggi parliamo di Halloween, ma oggi parliamo anche di scuola, perché ogni giorno da adesso in avanti su Zainet ci occuperemo della protesta, perché moltissime in Italia, ci sono moltissime scuole che stanno protestando, ci sono moltissime università occupate. Essendo Zainet la radio dei giovani, è ovvio che la seguiremo questa
un
cosa.
Un po' il minimo da fare.
Esatto, cercheremo di seguirla però in modo insomma più giornalistico possibile, nel senso che cercheremo di avere contributi, informazioni da una parte e dall'altra. dall'altra, sia coloro che protestano contro la riforma, sia coloro che invece sono a favore della riforma, che però sembra, pare, siano un pochino meno rispetto, ma insomma questo vedremo, lo vedremo nell'arco delle giornate. Questo piccolo approfondimento che faremo ogni giorno su Zainet sarà curato dal nostro giovane reporter Fabio Mori.
Zainet, la radio che fa scuola.
Benvenuti al primo appuntamento con lo speciale sulla riforma scolastica. Mercoledì il decreto Gelmini di riforma della scuola è diventato legge. È stato infatti approvato in via definitiva dal Senato con 162 voti a favore, 134 contrari e 3 astenuti. Questo ha scatenato gli studenti, che stanno continuando ad organizzare iniziative in tutta Italia. Nella giornata di ieri, ad esempio, si sono svolte numerose manifestazioni. La principale a Roma, dove secondo i sindacati sono scese in strada 1 milione di persone per lo sciopero generale indetto contro la riforma. A Torino, secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le strade 100.000 persone, studenti di tutte le scuole, dalle elementari alle università, insegnanti, genitori e ricercatori. Oggi è in corso un'assemblea della facoltà di lingue. Al telefono abbiamo Alessandro, uno studente del secondo anno. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Volevo chiederti se ci puoi dire qualcosa a proposito di questa assemblea e di che cosa state parlando.
Ma qui alla facoltà di lingue ci siamo riuniti un po' per discutere i vari punti della legge che ormai è stata approvata, la 133. Sull'istruzione, e oltre a parlare dei vari punti della legge stiamo analizzando un po' anche come cercare di agire, dato che è una legge che rende molto sfavorevole l'attività didattica all'interno della scuola, e noi cerchiamo all'interno dell'università di un po' controbattere ai vari punti della legge a non sfavorevoli.
C'è già qualche iniziativa che avete deciso di intraprendere?
Ma le iniziative che hai visto probabilmente sulla TV, sul giornale, abbiamo fatto lezioni all'aperto con i professori, la didattica è stata bloccata appunto soprattutto dai ricercatori, che rischiano di non avere un posto nel prossimo futuro.
Ieri a Torino si è svolta una manifestazione a cui hanno preso parte circa 100.000 persone, tu hai partecipato, ci puoi dire com'è andata, com'era il clima?
Sì, allora, eravamo appunto in 100.000 come hai detto tu, abbiamo fatto un giro di Torino appunto sfilando, protestando contro la riforma, come è successo un po' in tutta Italia. Siamo state una delle città più numerose insieme a Milano e Roma, chiaramente, che è stata la più numerosa. Siamo partiti da Palazzo Nuovo, siamo andati in Piazza Vittorio, in Piazza Arbarello, abbiamo fatto un giro appunto manifestando contro la riforma Gelmini, come appunto sta accadendo in tutta Italia.
E si è svolto tutto bene, non ci sono stati momenti di tensione?
Ma ci sono stati momenti di tensione in Piazza Vittorio, ma per un attimo. Hanno detto che ci sono stati qualche scontro tra i centri sociali, ma niente di grave, finita in poco tempo.
Grazie Alessandro per l'intervento. Ieri, inoltre, cortei si sono svolti anche a Verona, a Genova, dove gli studenti hanno occupato i binari della stazione di Piazza Principe per circa un'ora, a Bologna, dove i manifestanti hanno rifiutato la presenza di Beppe Grillo, che voleva unirsi al loro corteo. A Milano la protesta si è spostata anche in Piazza Affari, davanti alla sede della Borsa Italiana. Iniziativa anche a Napoli e a Cagliari, dove secondo il segretario della CGIL Scuola Peppino Loddo, la riforma significherà la chiusura del 50% dei 1600 istituti scolastici, creando pendolarismo anche nelle classi di grado inferiore. In Calabria sono stati segnalati cortei in tutte le città, con il blocco dell'accesso a Catanzaro. In Sicilia, da Palermo a Caltanissetta, sono scese in strada circa 100.000 persone. Da Fabio Mori è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti, sempre su Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Abbiamo ascoltato quindi la situazione che c'è in questi giorni in Italia da Fabio Mori. Continuiamo a parlare di Halloween, stiamo parlando oggi di Halloween, ovvero di questa festa che viene tanto criticata da molte persone, ma anche invece in fondo una festa che
esaltata
fa divertire, esatto, i giovani. Allora, le origini di questo Halloween, Michele?
Ma le origini dell'Halloween, ma è sempre passata per una festa che in qualche modo abbiamo importato dall'America. In realtà le sue origini più profonde risalgono agli antichi Celti, che risiedevano in particolare in Britannia, ed era una festa legata all'inizio del nuovo anno. Per i Celti l'anno cominciava nell'equivalente del nostro primo novembre, ma era soprattutto una festa dei morti, nel senso che si pensava che la sera del 31 i morti, i loro spiriti tornassero tra i vivi, ed era quindi un modo per esorcizzare anche questa paura, questa inquietudine verso i morti, e anche per un'inquietudine verso il nuovo anno, che cominciava col suo periodo più buio, quello dell'inverno, quello della durezza, della mancanza di cibo, di risorse.
E quindi freddo, eccetera. Ti fermo un attimo, poi continuiamo a parlare di questo. Prima però sentiamo come la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Zucche, zombie e fantasmi. Anche in Italia è scoppiata l'Halloween mania. La vigilia della festa dei santi, All Hallowe'en, diventato poi l'attuale Halloween, i bambini bussano alle porte secondo l'usanza del dolcetto o scherzetto. I giovani vanno alle feste in maschera travestiti da streghe e vampiri. Queste usanze sono arrivate a noi attraverso gli Stati Uniti, ma in realtà la festa popolare ha origini molto più antiche. Tutti quindi aspettano la notte di Halloween, magari in un campo di zucche, come Linus dai Peanuts, che attende l'arrivo del grande cocomero, che apparirà nell'orto più sincero. In Italia ci sarà un campo di zucche abbastanza sincero da accogliere il grande cocomero?
Abbiamo in onda Davide Porporato, ricercatore di etnologia all'Università del Piemonte Orientale nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Pronto? Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Professore, Halloween è una festa che è stata spesso accusata di una deriva consumistica. Cosa ne pensa lei? Pensa che Halloween sia in sostanza un nuovo format festivo che ci viene riproposto?
Questa festa che ci è tornata indietro, no? Noi l'avamo esportata, diciamo così, e poi adesso ci è tornata indietro. In effetti, da quello che noi possiamo osservare, si sta allontanando molto dal modello tradizionale. Ecco, abbiamo quindi di fronte un evento che è sempre di più a che fare con un modello consumistico. Basti pensare alle feste nei pub, le cene di Halloween e così via. Inoltre si sta allontanando anche da quella che era un po' una sua caratteristica, di questua, no, la questua dei bambini, ecco, scherzetto, dolcetto, scherzetto. Sempre di più abbiamo invece, come dire, un coinvolgimento di una popolazione più adulta. Quindi, come dire, è una festa che, come tutte le feste, vive un processo di trasformazione, di contaminazione, di cambiamento continuo, che la rendono un qualcosa di diverso rispetto anche solo qualche anno fa.
Professor Porporato, volevo chiederle una cosa. Lei ha detto mentre parlava all'inizio che la festa è stata esportata da noi, cioè dal vecchio continente. E poi è ritornata indietro. Quali sono state, diciamo, le grandi modifiche che ci sono avvenute?
Beh, noi sappiamo che questa festa ci arriva dagli Stati Uniti, dal mondo anglosassone in generale, e negli Stati Uniti sappiamo bene, conosciamo bene il processo che ha avuto di commercializzazione a parte dal dopoguerra, ecco. Quindi la produzione di gadget, di elementi proprio consumistici legati a questo evento festivo. E a un certo punto questo evento festivo torna prepotentemente e si inserisce nel nostro calendario annuale e va a occupare uno spazio che nel nostro calendario coincide con la festa di ogni santi, con la festa del ricordo dei nostri morti, ecco. Ed è uno spazio che per noi europei, per noi italiani, insomma, è uno spazio importante dove riaffermiamo, riannodiamo il legame con i nostri defunti, insomma, ecco. Mentre la festa di Halloween, diciamo che non ha più nessun rapporto con i morti e con l'aldilà, così come l'abbiamo definita prima.
Si è perso un contatto con quello che era un carattere invece originario fondamentale della festa di Halloween.
Certo, era mantenere un buon vicinato tra vivi e morti, ecco. Invece, così come si sta affermando negli ultimi anni, direi a partire dal 2000, osserviamo che si sposta su un piano che non ha quasi più nulla a che fare con la tradizione. E diciamo anche che, a mio giudizio, depotenzia questo valore importante invece del ricordo, questa pratica importante del ricordo dei morti, ecco. È un modo, se vogliamo, per far scomparire, depotenziare, se ancora ce ne fosse bisogno, il rapporto con i morti e con l'aldilà, ecco.
Secondo lei,
in modo un po' più strutturato, ecco.
E secondo lei, diciamo, per dirla brutalmente, l'Europa aveva bisogno di questa festa? Cioè, ha portato qualcosa di interessante, di positivo da un punto di vista culturale?
Nel nostro calendario nel ciclo del calendariale, il momento dei morti, il ricordo dei morti era forte, basti pensare ai banchetti che si preparavano, i cibi che si preparavano in occasione del primo di novembre. Si riannodava questo filo, abbiamo ancora, come dire, la pratica del ricordare i morti ai camposanti, abbellire le tombe che è un po' un modo, anche se vogliamo, un modo per far rinascere i morti, ecco, è un controllismo primaverile, è una pratica soprattutto, come dire, che attiene al lavoro delle donne. Quindi abbiamo ancora un apparato, certo depotenziato rispetto alla tradizione, forte, ben strutturato, che è presente al nord come al sud. Nell'arco alpino si preparano le castagne per l'arrivo dei morti, si lasciano sul tavolo, così come in altre parti si lasciano sul tavolo della cucina dolci, diversi, insomma, di diversa produzione a seconda delle zone. Ecco, però noi non avevamo bisogno di Halloween per riannodare il filo, come dire, con i nostri defunti, con i nostri morti. Questa festa, quindi, forse anche così, non affermandosi su questa base, ha cercato un altro sfogo, che è quello commerciale. Ecco.
Grazie al professor Davide Porporato, è stato molto gentile, e quindi si potrebbe praticamente dire che sono due feste parallele, una è quella del ricordo dei morti, l'altra è quella che ci è arrivata come boomerang dagli Stati Uniti.
Certo.
Grazie mille.
Va bene, grazie.
Grazie, buongiorno, buongiorno. Noi ci fermiamo un attimo, una breve pausa, e poi ritorniamo per la seconda parte di Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Piace ballare, ama farsi guardare, non sopporta la gente che annoia e che rompe, alza sempre la voce, sa sempre tutto lei, e anche quando ci ha torto non lo ammette mai. Lei è molto sicura è sempre la prima, ed è molto nervosa proprio come una diva. C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega, se ne frega, ai giudizi degli altri non fa neanche una piega, una piega, fa l'amore per gioco e le piace anche poco. Si impegna abbastanza, la testa non la perde mai. Entra il sabato sera nella sua discoteca con le amiche fidate, molto affamate. Poi da vera regina dà le dritte ad ognuno, quello è il maschio più bello, non toccatemi quello. Fuma marijuana di nascosto, però non dalla polizia ma dai vigilanti.
Abbiamo ascoltato La Strega di Vasco Rossi. Naturalmente, insomma, Halloween è di fatto anche festa, ed è festa legata un po' ai mostri, alle streghe, non soltanto al ricordo dei defunti, ma a tutto ciò che ci sta intorno, quindi anche a tutte queste leggende legate in qualche modo all'oscuro, all'aldilà. È vero, Michele? Ringraziamo intanto Davide Porporato, ricercatore di etnologia all'Università del Piemonte Orientale, e insegna appunto nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Ci ha spiegato un pochino questa questione, il fatto in particolare che quando le feste partono da un luogo e poi ritornano, diventano in qualche modo snaturate.
Sì, non si conservano mai esattamente come erano prima, anzi in questo caso si può dire che il significato originario è stato completamente perso. Appunto, il significato originario di una festa rivolta ai bambini e collegata con un culto dei morti che ora non c'è più. Basti pensare appunto al fatto che è una festa non più così in voga magari tra i bambini e molto di più tra gli adulti, soprattutto tra i ragazzi.
Certo, quindi in questo senso cambia completamente il target, nel senso che esatto, inizialmente era appunto un momento per i bambini, un po' simile in qualche modo, mi viene in mente il carnevale, perché il carnevale è anche una festa in cui i bambini si travestono, e però forse hanno avuto il processo inverso, perché non so se tu conosci un po' la storia del carnevale. Inizialmente
molto poco, però
te lo dico io. Raccontaci. Inizialmente il carnevale era il momento, diciamo, adesso lo dico proprio così, non sono ovviamente una storica, dove le persone adulte rivoltavano i propri ruoli, quindi il ricco diventava certo, povero per due giorni, eccetera, però era una festa degli adulti, e adesso è diventata un po' una festa dei bambini. Invece Halloween ha fatto il percorso inverso, chissà, le cose della vita. E poi parlavamo appunto del fatto che noi abbiamo radicato, molto radicato, delle questioni legate ai giorni dei defunti.
Sì, diciamo che il rapporto col mondo dei defunti è molto radicato sia nella tradizione cattolica, sia comunque nei culti agresti che per tutta l'età moderna sono sopravvissuti. Ed è interessante vedere il rapporto tra il cattolicesimo e diciamo le prime forme di questa festa di Halloween, intendo le prime forme celtiche, cioè inizialmente il cattolicesimo ha cercato di estirparle, poi però ad esempio proponendo la festa di Ogni Santi al 1 novembre al posto della festa dei morti, poi però nel momento in cui si è visto che questo bisogno di rapportarsi con i defunti era molto difficile da sradicare in queste popolazioni, e non solo, che è un bisogno naturale, direi universale, la Chiesa ha proposto diciamo di collegarlo con una festa dei morti cristiana, cattolica, che infatti si celebra il 2 novembre.
Questo è stato effettivamente per molte feste cattoliche che inizialmente erano feste pagane e che poi sono state in qualche modo recuperate, riassorbite e trasformate dal cattolicesimo. Un'ultima notizia prima appunto di dare spazio di nuovo alla musica riguarda invece la scelta di un paese in provincia di Bari che si chiama Modugno. Il paese ha deciso di non far festeggiare per legge Halloween, anzi c'è un grande cartellone che dice Halloween no grazie, nel giorno della festa cattolica di Ogni Santi è blasfemo travestirsi da strega, accendere zucche e conformarsi ad una tradizione che non ci appartiene e che proviene dagli Stati Uniti d'America. L'ha organizzata questa, diciamo, iniziativa, il movimento politico cattolico Azione e Tradizione, però è stata anche poi accettata dal sindaco che appunto ha aderito a questa iniziativa. Forse è un po' esagerato, cosa dici?
Sono d'accordo, però insomma è un punto di vista interessante quantomeno.
Vabbè sì, è perlomeno originale. La musica continua su Zainet, ascoltiamo una canzone che ricorda la festa, in particolare la discoteca, visto che Halloween questa sera sarà, insomma, il luogo privilegiato di Halloween è proprio la discoteca, giusto?
Ahimè sì.
Disco Labirinto, Subsonica, Fit Blue Vertigo, mi piace dire Fit.
Zainet, la radio che fa scuola.
Quasi, quasi, lo farei, quasi.
Di Subsonica, disco Labirinto, di Subsonica featuring contro versus i Blu Vertigo, canzone di qualche tempo fa del famoso gruppo torinese. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zainet, caro Michele, ti ringrazio perché ti sei veramente molto documentato riguardo Halloween.
Grazie a voi.
Sapevi un sacco di cose. Ringraziamo naturalmente Davide Porporato, docente ricercatore di etnologia all'Università del Piemonte Orientale nella Facoltà di Lettere e Filosofia, che ci ha spiegato un pochino anche quali sono le nuove, le vecchie tendenze e tradizioni legate alla festa di ogni santi. Prima di concludere la puntata di oggi, uno sguardo al Teatro Stabile di Genova, che fa uno spettacolo il primo e il 2 di novembre, quindi domani e domenica, legato in collaborazione, insomma in sinergia con il Festival della Scienza che si sta svolgendo in questi giorni a Genova. Viaggio a Flatlandia, escursione semi-turistica nella terra di Abbott per due viandanti e contrabbasso, un bello spettacolo. Flatlandia non è che proprio, vabbè,
non ispira tanto.
Esatto. I protagonisti sono David Riondino e Pier Giorgio Di Freddi, quindi sarà sicuramente una cosa ironica. E poi invece vediamo il Teatro Eliseo a Roma, continua e prosegue fino al 9 di novembre questo spettacolo, il cui protagonista è Leo Gullotto, ovvero Il piacere dell'onestà, grande opera di Luigi Pirandello. Insomma, questo è quanto. Ringraziamo dall'altra parte del vetro Fabio Mori. Ciao a tutti, Zainet torna lunedì. Ringrazio naturalmente anche Michele Barbero, che frequenta la facoltà di storia qua a Torino e che oggi è stato il nostro giovane reporter. Grazie Michele.
Grazie a voi, ciao ciao.
Ciao.